Canzone del padre, o si potrebbe dire sogno numero 3. Dove il conflitto continua e dalle barricate, passando per il processo, si trasferisce nell'animo, nell'intimo del protagonista e con cui inizia la seconda parte dell'album, il lato B del vinile. In una dimensione più psicologica, nella sublimazione onirica, la richiesta di negoziazione, di addivenire a più miti consigli, conduce il sogno e l'udienza in cui la stessa è ambientato in un'altra direzione, trasformandoli in una conversazione, in un colloquio alla pari, dove l'asimmetria tra organo giudicante e imputato si azzera. E si azzera con una nuova domanda, quasi amletica, da parte del giudice all'impiegato imputato, quasi un'esortazione a desistere dalla sua proposta, ad abbandonare le sue intenzioni velleitarie, ad abbandonare i sogni che non fanno svegliare, di cui si alimentano le sue utopie. In questi tre brani di stampo onirico, reichiani, come li definisce Danè, l'album vive un equilibrio narrativo, che è anche un equilibrio psicologico, raggiunto apparentemente dall'impiegato, allorquando finisce per ritrovarsi, sempre all'interno di quella dimensione, nei più rassicuranti panni del padre. Nelle intenzioni di De André, la canzone del padre nasce dalla necessità che ha il potere di rinnovarsi. Quindi, chiunque sia più forte del potere in carica, chiunque abbia non solo l'età ma anche le forze per prendere il potere, viene prima assunto in prova e poi in modo definitivo. È però una soluzione di continuità e non di rottura del potere costituito, tanto che alla fine il protagonista non accetta questo tipo di inganno, si rende conto di aver dovuto prendere il posto del padre, di essere uno strumento per il rinnovamento del potere, e allora si comporta da anarchico e manda tutti a quel paese. Dopo essere stato chiamato a decidere di se stesso e in piena autonomia sull'esito del processo, il giudice, quasi come ad incalzarlo, gli chiede delle sue reali intenzioni per un progetto di vita e, in alternativa ai sogni che non fanno svegliare, gli offre il posto del padre. Gli scenari che gli si prospettano mentre riflette sull'accettazione eventuale, pure semplice, della proposta sono una galleria di immagini che, in filigrana, paiono rivelare altre richieste dei movimenti sessantottini. In una celebre intervista a Gianni Minà, De André, con particolare riguardo al poeta beat Gregory Corso, al quale nell'occasione regalò una copia dell'album, ebbe a sottolinearne l'importanza nei confronti di quella generazione, avendo rivestito anche per lui stesso uno sprone significativo nello scrivere, laddove Dante Alighieri invece, a suo parere, aveva chiuso una porta, poiché sembrava che dopo di lui nessun altro potesse esprimersi, scrivere o esprimersi scrivendo. E questa è una di quelle cifre che caratterizzarono le proteste, cioè la rivendicazione di una maggiore libertà espressiva. C'era poi quella di un più concreto riconoscimento del diritto allo studio, laddove Berto, compagno di scuola, figlio di un umile lavandaia, vistoselo negare, continua nel suo anelito verso la conoscenza a imparare a contare, ma sulle antenne dei grilli. Successivamente, il protagonista si vede prendere il posto del padre. Finisce per identificarsi col più potente dei simboli del potere che avrebbe voluto eliminare, quello genitoriale, con tutto il carico che sempre più spesso appartiene a quel cliché. Il naufragio di una relazione coniugale, ad esempio, in una immedesimazione quasi totale, negli anni in cui cominciavano i primi movimenti sul divorzio. Le voci che si levavano sul tema in quegli anni e soffiate da quei venti di protesta affiorano anche nell'immagine dell'ultimo figlio, il meno voluto, col suo primo hashish, in cui ribollono le problematiche nascenti sia dall'interruzione di gravidanza sia dalla tragicità dell'assunzione di droghe. Così egli comprende le perplessità e le difficoltà di quella determinata realtà, fatta davvero di sogni da cui sempre più spesso non ci si sveglia o da cui non ci si vuole svegliare. Il fiume di immagini e il risveglio hanno un sapore sempre più angoscioso e pericoloso, prendono fuoco, tanto da proiettarlo, fiondarlo repentinamente fuori dal sogno e a ricominciare da capo nel suo intento rivoluzionario. Nelle note del disco, dell'impiegato, Danè scrive: ha capito che in qualunque modo è un uomo, senza nessuna possibilità di recupero, che i suoi gesti saranno sempre individualisti, tesi al proprio bisogno personale, e che salendo la scala del potere non si sfugge comunque alla propria condizione di isolamento ed angoscia. La bomba che nel sogno era stata gettata con forza, con rabbia, ora nella realtà diventa un momento di ebbrezza e ovviamente di lucidità. I tentennamenti ideologici, pur presenti qua e là nel disco e derivanti dalla collaborazione con i coautori, non distolgono De André dalla sua posizione, che è sempre quella di non avere nessuna verità assoluta in cui credere e di non avere nessuna certezza in tasca. Dichiarò in un'intervista:
preferisco, sono più portato ad aprire i cancelli alle tigri che non a cavalcarle. Questo vuol dire, metaforicamente, aver dato un input, laddove una canzone lo può dare, a una determinata classe sociale, a ribellarsi a determinate vessazioni, ad andare in piazza, a rivendicare i propri diritti. Nel momento stesso in cui le tigri sono uscite dalle gabbie, non mi sento adatto a cavalcarle, anche perché avrei idiosincrasie sia di comando, non saprei dove condurle, sia di obbedienza, non saprei esattamente dove potrei essere condotto.